questo San Martini, dove nasce poi il nucleo anche principale della nostra piccola famiglia. Ma no, c'è poco, guarda, martedì nell'arcivescovo Trovati stiamo preparando delle piccole relazioni per lui, ma ci si tende dentro perché il buon Dio ha fatto poi molti regali, insomma, però alla fine io ho sentito necessario tutto raccogliere in questa avventura, diciamo, della parola di Dio, ecco, che per noi è stata ed è l'avvenimento principale, insomma, direi. Ecco, forse con un po' di vanità, ma mi piace molto pensare che è stata la parola di Dio che ha generato e plasmato la comunità, e non la comunità che, organizzandosi, raccogliendosi, ha deciso poi qualche cosa verso la parola di Dio. Quindi la cosa che mi appassiona di più e che nello stesso tempo mi preoccupa di più. E appunto questa mia speranza è questa, che tutti i miei fratelli e le mie sorelle siano il più possibile rapiti da questa delizia della parola di Dio. E fino ad oggi appunto la vecchiaia questa cosa me l'ha regalata, appunto che capisco molto gli ebrei che quando si chiedono che cosa fa Dio tutto il tempo nel suo trono di gloria, si stupera, ma cosa fa? E loro non hanno un dubbio, dicono che lui studia la Torah. No, che è poi cosa, è tanto bella che è la delizia anche di Dio la sua parola. E credo che appunto questo sia l'augurio più grande che si può fare a una persona. Io non ho esitato a dire che cerco di obbedire anche alla realtà e ai doveri del mio ministero, quindi faccio anche il prezzo. Però, per dire la verità, sempre di più mi sento spostato da un'altra parte, nel senso che ho sentito crescere dentro di me la passione del discepolo. Si è allontanato definitivamente da me il proprio del maestro. E quindi la cosa che mi affascina di più è proprio questo camminare insieme alla mia gente nella parola di Dio, ascoltandola insieme a loro. Non ho niente da insegnare. Quindi teniamo rigorosamente un criterio per il quale io alla domenica faccio l'omelia, da solo, ecco, ma se no nei giorni italiani noi comunichiamo sempre nella parola, quindi io vivo sempre di più questa esperienza, che la parola si porta, ma anche i miei fratelli mi portano nella parola. E quindi sento di dover ancora crescere nella direzione del discepolo. E credo che infatti i nostri migliori maestri siano le persone che si hanno fatto vedere che si diventa sempre più discepoli, no? Quando certi pezzi, i professori dell'università che hanno 30 anni hanno vinto la cattedra e per i successivi 40 hanno ammazzato di noia generazioni di studenti dando sempre la stessa finestra, sono l'indecente. E invece i nostri maestri più interessanti sono stati quelli che in fondo sono diventati sempre più bimbi davanti all'orizzonte della loro ricerca e quindi con una specie di acuirsi della curiosità. La bellezza della sapienza ebraico-cristiana è che è proprio l'opposto delle altre, perché un sapiente di questo modo a un certo punto è inevitabilmente uno scettico, no? Perché ha già imparato tutti i meccanismi e non c'è niente di nuovo per lui. E quindi guarda con molto sospetto. sempre illusione, quindi meglio non farsi nelle illusioni. Invece il sapiente, secondo il Padre Gesù Cristo, fa questa esperienza straordinaria, cioè che più avanza, è vero, meno alta, che l'orizzonte è sempre più grande, quindi è sempre più piccolo lui, ed essendo sempre più piccolo è sempre più stupito, è sempre più al principio. In fondo il canto del Magnificat diventa per lui sempre più vero. La mia anima magnifica, il Signore. La traduzione italiana ha fatto per scorciatoia sul testo latino, dicendo che ha guardato l'umiltà della sua serva, però il problema grosso è che in latino la parola umiltà vuol dire cose piccoline, ma non è la virtù dell'umiltà. Ha guardato alla piccolezza della sua serva. E loro sanno che la parola greca del testo è splendida, no? Perché dovremmo dire che Dio ha guardato alla tappineria della sua terra. Ha guardato alla tappineria, si dice tappino, un po', ormai non si dice più, è vero. Però ecco, è esattamente questa parola, il termine greco. E quindi ha guardato alla solidezza. Allora sempre di più questa impressione, no? Il rapporto con Dio. Tra l'altro questa è una cosa molto interessante, perché in questo senso le cose anche nel mondo scientifico sono molto migliorate. Cioè mi pare che anche nel mondo scientifico abbiamo completamente abbandonato tutte le tesi del vecchio positivismo, fotocentrico, dove si pensava che alla fine si sapeva e si capiva tutto, è vero? E che quindi il mistero per un positivista dell'Ottocento era semplicemente la cosa che ancora non avevamo ancora scoperto. Il ricercatore moderno, lo scienziato moderno è interessante invece, mi sembra, perché indubitabilmente è sempre certissimo della provvisorietà delle sue attuali conclusioni. E quindi vive anche lui la percezione che l'orizzonte della sua ricerca è molto più vasto della sua possibilità di coglierla. E quindi è diventato piccolo. E questo mi sembra molto interessante. Da quando uno scienziato mi ha detto che l'universo cresce, mi è venuto mal di testa da questa notizia perché mi scappa via. E però è interessante, è vero? È interessante. Mi sembra che ormai certe volte Dio sia vicino a queste persone. Perché Dio è deciso non a chi tenta di capirlo, no? Ma a chi si sente sempre più capito da lui, ecco. È vero, ma sempre più all'inizio. C'è tutto un discorso molto delicato, insomma, sulla verità, sul possesso della verità. Io non è che dico che non c'è la verità, però dico che noi siamo sempre molto più piccoli della verità. È vero, ecco, capisco bene che lo Spirito Santo ci sta conducendo alla verità tutta intera, ma Giovanni rigorosamente, San Giovanni d'Andrea, trasferisce post mortem l'ipotesi di un contatto reale con la verità. Quando dice lo vedremo com'è, allora capiremo in lui tante cose. Però adesso la meraviglia è questo essere dei viandanti, no? Questa è la vostra chiesa, no? Non è una casa, è un po' una tenda, è vero? Perché la parola patros è una parola greca che vuol dire una quasi casa, è vero? E la parola parroco è una parola che vuol dire pellegrino. Questo perché appunto la vita è una continua peregrinazione e quindi bisogna domani mattina tirar via, è vero, tirarsi della tenda, raccogliere i fagli e partire, perché si sta andando. La collocazione geografica della vita nostra è che in Egitto non ci siamo più, no? In Egitto non ci siamo più, non siamo più schiavi del peccato della morte. E insomma ne combino io più di persona. Sì, ma non sei schiavo, perché la schiavitù è quando sei così schiavo del male che secondo te il male è bene. Ma non è più così, sei stato liberato. Quindi il male tu lo vivi nella categoria del dolore. Il problema non sono mai i peccatori, a questo modo. con una giornata d'orazione che ti apporta. Il grande problema in questo mondo sono i giudici. Ho mai visto un marito che molla con i bambini e dice sono un cretino. Penso sempre di avere un sacco di ragione, allora scusate, se ci diamo ragione, non c'è. Quando finalmente uno si guarda nello specchio e dice ma guarda che imbecille sono, ci siamo. Quindi lì stanno un pochino le chiavi, no? Sapienziali della vita. Allora perché questo senso, questo senso, è una persona meravigliosa. È uno che non sa niente. Non sa niente. Chi sa solo una cosa. Che poi va a finire per dire pochizia che sia un peccatore. Cioè, no. È da vedere come avanza fino a una teologia altissima, sapete dire. Ma voi dite però è meraviglioso. È vero, credo che perché la scena di Dio sembra così, no? La sua azione precede sempre la conoscenza di lui. Quando lui viene tirato fuori dalle due parole, no? Per niente. Si fa conoscere la divina e no, centinaia di chilometri di sotto. Quindi prima si salva e poi si fa conoscere. Quindi il cristianesimo è in modo assoluto un'esperienza, non è una teoria. E quindi sì.
Da quando mi ha
hanno fatto di chiare questo padre della carità e io ho pensato che fosse mio dovere. E quindi io frequento male, frequento dei gruppi difficili, frequento dei gruppi fuori gioco. Allora cosa devo fare? Devo dire che prima di mettersi a posto con il libro del Vangelo, esattamente il rovescio, e cioè che io devo dare il Vangelo sforzo, poi lui si metterà a posto, ma non mi chiede tanto che sta finendo. Tanto più che lui lo chiede, lo sapete, lui lo chiede. Io partecipo segretamente a un comitato di etica dove in un posto dove si fanno i bambini in plastica, insomma tanto per dire come la facendo. È un posto sbagliato dove si fanno cose sbagliate e ci ritroviamo in una stanza dove il vicino c'è un'altra stanza dove ci sono credo quasi 4.000 così le tenute fresche, tutto è sbagliato. E dunque, diciamo tutto è sbagliato, lasciamo là. In realtà ho fatto un matrimonio di diverse queste persone, ho battezzato i loro figli. Io credo che bisogna più tenere presente in questo cammino del Signore in mezzo a noi peccatori. Non so se voi sapete che ci sono per esempio dei gruppi di omosessuali credenti. Divina liturgia e poi però è un apprendizio che si ha, che è affidato a Gesù. Questa responsabilità per Vangelo la abbiamo tutti. Non sarà sempre una predicazione con le parole, però con la tua bella vita, la tua bella vita è una grande predicazione del Vangelo. Come vi dicevo, questo poi si incontra col fatto che c'è una richiesta altissima. E non solo che non tanto da queste anche, diciamo, situazioni difficili che prima segnalavo, ma moltissimo da gente che è fuori e che però in realtà col mistero si incontra. Molti miei amici non sposati, magari anche in carriera, poi sicuramente hanno un bambino, si sta a matarlo, poi a un certo punto viene. Per loro è stato un capovolgimento, per molti. Ma chi è? Sono proprio gli elementi che sono sottilissimi, no? Individuare questo lucignolo da non tenere, da amare. Quando eravamo piccoli, mio papà diceva sempre che se noi diciamo molto alle persone che sono buone, lo diventano. E sempre che le parole buone fanno diventare buone, e le parole belle fanno diventare belle. Oggi assumere questa fiducia, la potenza buona del Vangelo, mi sembra molto importante. E anche vorrei dire, direbbe che ci fosse anche una maggiore riconciliazione con le nostre condizioni di peccatori, perché continuiamo ad autocensurare, continuiamo ad alienarci, perché si fa paura della nostra fragilità, la nostra povertà, la nostra piccolezza, la nostra incapacità di pregare, la nostra insincerità, il nostro amore per il denaro, si fa paura, la nostra passionalità, si fa paura. Ma è pericolosissimo però, il tenere il gioco così. Invece è molto importante approfittare della propria condizione di peccato, avere finalmente bisogno. Sapere che è lì che Dio ci ha fissato l'appuntamento. Dicevamo che altre volte di religione pensano che Dio abbia fissato un appuntamento molto in alto. Per lui l'ha fissato molto in basso. Io capisco, ho fatto molta filosofia scolastica, e allora sono diventato un esistenzialista, forse per capire. All'università volevo laurearmi con una tesi, poi mi è diventato troppo complicato, però mi ci sono mutato dentro. E io ho visto che in realtà è solo una persona sconfitta quella che Dio riesce a incontrare di me. C'era quel libro, no? Il libro di Sartre, che erano una serie di novelle pornografiche che le nostre madri ci impedivano di leggere, ovviamente lo leggevamo, e si chiamava Il Muro, perché la serie di Sartre è che ognuno è dentro al muro, ognuno è da solo, ma anche non tutti, ognuno da solo. E però noi desideriamo abbattere il muro, cavalcarlo, incontrarsi con l'altro. La tesi del libro è che, essendo la sessualità il linguaggio più forte per portarsi verso l'altra persona, e quindi le novelle si possono dare, e tutte però terminano tutte nello stesso modo, perché alla fine di ogni novella ognuno è intestato dietro il muro della sua solitudine. Dio ha mandato questo Gesù. Di questo Gesù San Paolo dice che lui è la nostra pace, perché ha abbattuto il muro di separazione. E si è venuto a prendere. Perché è vero, siamo isolati. Molte volte credo che anche in mezzo all'eco matrimoniale, nessun muro.
L'ho messo d'acqua,
sono avvicinato a una di queste bellissime ragazze ferite. E loro ho pensato in tanti aspettivano così. Lei mi ha guardato stupefatta, mi ha seduto, lei è scesa, al bar, ha preso il sesso, l'ha riempito, è tornato, me l'ha rovesa al posto. E quella sera abbiamo fatto delle grandi sessioni d'acqua. Ci sento molto che questo popolo di poveri, di piccoli, di pescatori, che impara a spezzare il pane della parola, il pane della cena. No, ecco, e questo mi sembra la cosa che mi ha fatto più dire nella storia. Questo adesso è da cercare. Altrimenti i nostri stessi figli hanno paura di noi, perché loro sono dentro nella contraddizione della vita. E noi siamo sempre persone troppo risolte. Assomigliamo a quella statua bruttissima di Vittorio Emanuele II che rovina come padre della patria quasi tutte le più belle piazze d'Italia, no? Andate con i baffoni, con questo cavallone, poveretto. E noi i padri, il nostro stesso, siamo come quella statua orribile. E invece la paternità è la capacità di fare la strada insieme, no? E quindi la capacità di sopportare più dei nostri figli l'incertezza, il dubbio, l'errore. Perché loro hanno paura, perché ci entrano per le prime volte nella contraddizione. E quindi rischiano moltissimo di esagerare, di fuggire, e di pensare che comunque non hanno più la fede, ma è ovvio. E invece noi abbiamo trattato di avere 30 anni di peccati di più. E quindi, che no, non succede niente, non abbiamo paura. No. Ci siamo malati di razionalismo, quindi pensiamo che la vita sia un qui, che ha le sue domande e le sue risposte. Se no, una volta quando ero giovane pensavo che il Vangelo avesse tutte le risposte per i miei dubbi e per la mia vita. Adesso sono per fare esattamente forte, perché il Vangelo mi continua a riaprire delle nuove domande su delle risposte troppo affrettate che mi sono date. E quindi il Vangelo è un mediatore di dubbio. C'è quella finale del Vangelo di Matteo, no? Che dice che lui vive il sorto di fissa l'appuntamento sul monte, e dice allora tutti vanno un giorno e lo adoravano. Alcuni però, dice il testo italiano, alcuni però dubitavano. In realtà il testo dice che lo adoravano e dubitavano. E chi ha la fede non può che essere nel dubbio. No, perché è imposto, perché non mi ci consentito una risposta certa, una possibilità che hai la fede di te, però non importa quale per tutto. Dicevo prima a uno di voi, io non penso di dover mancare di dire hai la fede di te, basta. Capisco che molto spesso il Signore ha fatto un certo miracolo per cui mi fa risorgere dalla mia incredulità. Volante e una carrozza, tutto sì, disse che io adesso devo andare. nonostante voi siete riuscito a passare tutto. Vi ringrazio molto, vi auguro un buon anno, speriamo che sia un anno buono, buonissimo, teniamo presenti le chiese, le piccole, perigliose, a partire dalla chiesa di Gerusalemme, chiesa di Rachene, le chiese del Nord Africa, tutte piccole, meravigliose comunità. Mi sarebbe stata in Algeria, che è tante, la chiesa con gli altri è un uomo di Dio, la sua chiesa è piccolissima, è straordinaria. È una chiesa che si chiama Penso, sì. Le sorelle si sono dedicate a restaurare il monastero dove sono stati uccisi i monaci, perché da allora è stato da fatto. Allora, con il vescovo sono andato a promettere un po' di ordine. E sono figli della debolezza. Molto interessante. Bisogna tenerle presenti perché potrebbero scomparire. Non solamente perché per loro il fondamentalismo provocato da noi è pericoloso, perché è poca forza, sono piccolissime comunità, ma perché loro stessi potrebbero non resistere, insomma. C'è una grande emorragia di queste piccole chiese immerse nell'Islam, se ne vanno in altri paesi, insomma, perché non solo che seduti in una terra non è più celebrata la messa, è un grande problema. Se non importa molto che la chiesa sia piena, ma se non si rende presente questo sacrificio di Dio fino alla sua morte, e il mondo resta molto esposto all'altra tesi, che è quella di Caino, insomma, no? Perché l'unica cosa è togliere la vita, risolvere il problema. Noi siamo da quest'altra parte a pensare che invece non si può più togliere la vita, adesso bisogna darla, no, come diceva. Allora la messa si deve fare questo, non lo rende presente, non è importante la messa, no? È la cosa che vorrebbe dire. Allora vi vedo, se volete venire a Bologna, la mia parola è comodissima, perché attaccata alla tangenziale. Sì, no? Le devozioni le fa lui, che è bravo, io faccio il basso.